parte di Dio. E una fede di Dio nell'uomo, per chi conosce che cosa è l'uomo, non può che essere uno scandalo. Incredibile, inconcepibile, che noi abbiamo fede o dobbiamo avere fede, si potrà capire, ma che Dio abbia fede nell'uomo. Scommetta, investa, si giochi tutto il proprio figlio unico per della gente, come quella per cui dice il capitolo sesto del libro della Genesi che Dio si è pentito di averla creata, che quel Dio di cui dice Genesi 6 che si è pentito di quello che ha fatto, si giochi il suo figlio per questa gente. Questo è davvero incredibile. Eppure è questa la grande notizia. Dio ha avuto fede negli uomini. Molto prima e del tutto gratis. Molto prima e senza pensare minimamente al contraccambio. Questo significa che Cristo è morto per dei peccatori. Leggiamolo nel capitolo quinto della lettera ai Romani, spiegato dallo stesso che lo scrive qui, per coglierne la portata. Capitolo quinto della lettera ai Romani, primi 10-11 versetti, soprattutto da 3-8. Dunque la grande notizia è che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, e fu sepolto. Cioè, è morto e sepolto. È morto per davvero, non per finta. È morto ammazzato. E fu sepolto. Cioè, messo in archivio. Finito, chiuso, come quando si dice morto e sepolto. E qui l'italiano aggiunge l'altra parte, quella decisiva della grande notizia, con un semplice e. Ma come capite bene, non è una semplice e. Morto e sepolto va bene, ma morto e sepolto e risuscitato non va bene. Perché questa non è un'aggiunta, questo è un capovolgimento, e dunque non va tradotto morì e fu sepolto ed è stato risuscitato, ma va tradotto morì e fu sepolto ma è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. E si aggiunge un'altra parola decisiva. È stato risuscitato, secondo le scritture, anche qui si aggiunge con una semplice E nella traduzione italiana ciò che invece non è una semplice aggiunta, perché si dice subito dopo che cosa? Che apparve a Cefa, che fa è il nome aramaico tradotto in greco e poi in italiano Pietro, che vuol dire la roccia, e il nome, il soprannome, Simone è il nome, la roccia è il soprannome dato da Gesù stesso a uno dei dodici, che poi sarebbe diventato il numero uno dei dodici. Apparve a Cefa e ai dodici, e in seguito a più di 500 fratelli in una sola volta, la maggior parte dei quali vive ancora, solo pochi sono morti. E dunque se vive ancora si possono consultare. Inoltre, o ancora, apparve a Giacomo e poi ancora a tutti quelli che erano chiamati a quel tempo apostoli, cioè i missionari della grande notizia. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Dunque questo verbo apparve non è usato una volta sola, ma una serie di volte. Una serie di volte. L'unico dei quattro verbi morì, fu sepolto, è stato risuscitato, apparve, che è usato più di tutti gli altri. Perché? Perché apparve non significa, anche qui, come può suggerire malamente la traduzione italiana, dove in italiano apparire, apparizione, può significare allucinazione. Apparenza. Sentite che in italiano apparire, apparizione, apparenza sono la stessa parola? È la solita storia che bisogna stare attenti, le Bibbie che noi abbiamo sono la traduzione. E in punti cruciali come questi bisogna informarsi che cosa significa quella traduzione, perché se no si può andare fuori strada. Apparve, in questo caso, è la traduzione di un termine che significa fu visto al passivo, dunque con un verbo al passivo. Perché con un verbo al passivo? Perché si voleva dire che fu una constatazione, dove chi ha fatto la constatazione è rimasto passivo, non ha potuto far altro che prendere atto. Dunque non è stata un'apparizione, qualcosa che gli è parso di vedere, ma qualcosa che si è imposto alla attenzione in modo inequivocabile come una constatazione. Del resto l'ultima volta che si usa questo verbo è applicato a Paolo. A Paolo! A Paolo di Tarso, il fariseo intransigente, integralista, che ha combattuto con coerenza drammatica che questo appeso ad un patibolo potesse essere il Messia. Se dunque apparve e applicato l'ultima volta a un evento come quello che è capitato ad un uomo come questo, che è esattamente il contrario di quello che gli capitò tra capo a collo di dover riconoscere, fermamente credeva e combatteva, non si può pensare che apparve non significhi esattamente questo. E dunque, qui si vuol dire che è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, tanto è vero che non semplicemente e apparve, ma tanto è vero che molte persone, me compreso, hanno dovuto, loro malgrado, prenderne atto. La cosa dunque si spiega, questa ripetizione continua di questo verbo, perché? Perché la parola più importante di questo grande annuncio è risuscitato. Quella è la parola decisiva. Ed è quella la parola che, se è un evento o non è un evento, cambia tutto. E tutto cade nel vuoto. È per quello che quella è l'unica delle parole che viene così pesantemente documentata, ribadita, ripetuta, confermata, certificata con tanto di testimoni e indirizzo dei testimoni, così che si potessero consultare e non si potesse equivocare, perché non si va a raccontare una cosa del genere, come giustamente sottolinea in un famoso passo del quarto Vangelo quello dell'apostolo Tommaso, che è tutt'altro che il testone che ci vuole sbattere il naso, ma è il testimone della prima generazione cristiana che sa bene che non si può andare in giro a raccontare una cosa del genere se uno non ci ha sbattuto contro, che nessuno può andare in giro a raccontare una cosa del genere per sentito dire. Il passo dunque, sentite com'è pesantemente e volutamente concentrato sulla risurrezione e sulla documentazione della risurrezione come un evento incontrovertibile, constatato, documentato, documentabile. Ecco dove sta il punto cruciale, il nocciolo duro della grande notizia. Ecco perché grande notizia. Perché da che mondo è mondo questo non è mai successo. Ma non solo, perché da che mondo è mondo questo non è mai successo. Per ben di più, perché se è vero che quel crocifisso, che è stato crocifisso per un motivo ben preciso, non perché fosse, come tutti i crocifissi di quel tempo, un terrorista e un sovversivo antiromano contro il potere usurpatore o straniero di Roma, che veniva punito precisamente con la crocifissione. Perché quel crocifisso, se è risuscitato, quel crocifisso che non è morto perché era un terrorista e un sovversivo, ma perché aveva proclamato una parola come parola di Dio, di una novità assoluta e sconvolgente, che aveva sconvolto e destabilizzato le autorità religiose del suo tempo, al punto tale da far loro ritenere che una immagine di Dio di quel genere non poteva essere che blasfema, e che quindi chi aveva la pretesa di insegnarla non poteva che essere esemplarmente tolto di mezzo e indicato al mondo una volta per sempre come maledetto colui che pende dal legno. Quel crocifisso, morto per questo motivo, crocifisso per questi precedenti, se è stato risuscitato da Dio, vuol dire che aveva ragione lui. Vuol dire che colui al quale gli uomini hanno dato torto e hanno cercato di togliere di mezzo, Dio lo ha rimesso in gioco, perché ha ragione lui. Perché la vera immagine di Dio è lui. Perché quello che ha detto e quello che ha fatto è la verità più importante per gli uomini, per i credenti e i non credenti, per gli uomini di tutti i tempi. Perché se è vero che è stato risuscitato colui che ha proclamato il servizio, l'amore, la gratuità, la generosità, la beatitudine della povertà, dell'autoesproprio volontario, della dedizione di sé, dell'abnegazione volontaria, se è vero questo, se è stato risuscitato colui che è morto per questo, allora vuol dire che tutto questo è vero, che tutto questo è il vero volto di Dio e il vero senso della vita dell'uomo sulla terra. Il che capovolge, rivoluziona, chiede, è un appello perentorio a capovolgere e a rivoluzionare il modo di pensare Dio e il modo di pensare la vita, istintivo e naturale, come diciamo, degli uomini di tutti i tempi, che è quello autoprotettivo, egocentrico, che è quello che da che mondo è mondo domina e trionfa, che è quello che è la causa di tutti i mali dell'umanità. Adesso capite perché dalla grande notizia si dice che viene salvezza, perché questo è un contenuto che capovolge il senso della vita, che non solo comunica una verità così paradossale e capovolgente, ma la rende possibile, la rende vivibile, perché se il Signore è risorto, cioè è vivo, allora con Lui è possibile fare come Lui. Allora allora è possibile davvero cambiare il mondo. Allora è possibile davvero capovolgere il regno del male. Anzi, il regno del male è già stato potenzialmente sconfitto ed è stata aperta un'uscita di sicurezza dall'assedio di vergogne, di miserie, di infamie, di tenebre che avvolge il mondo, da che mondo è mondo. Allora è stata aperta un'uscita di sicurezza. Allora è l'inizio della fine del regno del male, del peggio. Capite perché un annuncio di questo genere non poteva che essere chiamato Evangelo, non poteva che essere proclamato, non poteva che essere gridato. E per far conoscere una notizia, un evento di questo genere, la prima generazione cristiana, prendiamo un esempio per tutti, Paolo di Tarso, ha speso una vita affrontando problemi, rischi, opposizioni, affronti, ostacoli, rischi mortali, senza farsi fermare da nulla. Perché dietro c'era una molla di questo genere. C'era una spinta di questo genere, perché l'oggetto della grande notizia non è una parola, una comunicazione, qualcosa da dire, ma è la presenza inaudita nella storia umana del risorto, e cioè di una energia vitale, rinnovatrice, inauditamente presente nella storia, incredibilmente compagna del nostro cammino. Il cristianesimo è nato da qui. Si chiama cristianesimo per questo. E senza questo cade nel vuoto, si vanifica, si azzera. Senza dunque fare l'esperienza del risorto, senza ritornare a questa sorgente, il cristianesimo nella storia è destinato ad essere morto e sepolto. Devitalizzato, perché la sua energia vitale, la sua spinta travolgente e sconvolgente consiste in questo evento che ha spaccato in due la storia umana e che perciò continua a dovere essere conosciuto e celebrato di millennio in millennio. La eco del giubileo è questa. Questa è la grande notizia del giubileo. se non è questo che si è celebrato, che cosa si è celebrato? Se non è questo che si celebra, che cosa si celebra? Dice Paolo, se non c'è questo, se mi cambiate questo, avete creduto in vano. Ecco l'enormità della cosa, l'enormità della cosa. Di cui noi viviamo, come dice quelle, dicono quelle bellissime parole dei primi versetti del capitolo 15 di questo testo della prima Corinzi, sulla quale voi poggiate i piedi da cui ricevete salvezza. Questa è l'enormità della cosa, che il Signore è risorto per davvero. Sapete come i nostri fratelli orientali si augurano buona Pasqua? Noi ci diciamo buona Pasqua, buona Pasqua. Loro si augurano la buona Pasqua dicendo uno, Cristo è risorto, e l'altro risponde, veramente risorto, alleluia! Queste sono parole radicate qua, perché la nostra, il pilastro portante della nostra fede, come dicono i versetti immediatamente successivi poi del 15° capitolo della prima Corinzi, sta qui. Ed è questa l'evangelizzazione necessaria, perché se non è vero questo, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini e l'umanità è condannata alla disperazione senza remissione. Non c'è ideologia, non c'è invenzione tecnologica, non c'è nulla che risolverà i problemi. Siamo condannati alla disperazione. E la storia di 2000 anni passati, e specialmente dell'ultimo secolo, lo dice in termini inequivocabili. Stiamo rasentando l'autodistruzione con le nostre mani. Più chiaro di così, si muore. Ecco la cosa enorme che è necessario gridare ed evangelizzare. Ecco l'evangelizzazione. Perché se questo è vero, tutto cambia, tutto è possibile, tutto si può sperare, nonostante tutto e a dispetto di tutto, quel che succede, quel che si vede attorno a noi. Ma se questo non è vero, noi siamo i più miserabili degli esseri viventi, come dirà poco dopo lo stesso 15° capitolo della prima Corinzi. Ecco la cosa enorme che noi chiamiamo evangelizzazione. Come vedete non si tratta di una dottrina, non si tratta di imbottigliare la testa di nessuno, non si tratta di imparare delle nozioni, non si tratta di fare catechismo nel senso di fare dell'indottrinamento. Non si tratta di difendere la Chiesa, non si tratta di difendere le istituzioni, non si tratta di mantenere delle usanze, non si tratta di portare avanti un carrozzone vecchio di 2000 anni. Si tratta di una cosa enorme come questa. Questa è la nostra fede, questa è la nostra speranza. E questa è la sorgente di una capacità di vivere alternativa, di una nuova qualità della vita che la Bibbia chiama carità, cioè la stessa capacità di amare di Dio. Ahimè, il tempo è fuggito tutto, anzi, ho anche esagerato, ma era era non solo il primo incontro, ma la base di tutti gli altri. Non abbiamo potuto esaminare che il primo testo. Voi avete gli altri scritti nei vostri foglietti, vero? Soprattutto il secondo, quello di Atti, vi prego di leggerlo a integrazione, di leggerlo e di rileggerlo, perché lì sentirete la eco esatta di quello che abbiamo detto, la eco esatta. Un uomo, non è Paolo, lì è Pietro, che parla, che dice con forza e con una energia e una determinazione che sono ancora oggi impressionanti. Signori miei, occorre che voi sappiate questa cosa. Occorre che vi mettiate bene in testa che è successo questo e questo. Provate a rileggere Atti 2. Quei versetti che sono lì indicati è come continuazione, completamento di quello che abbiamo detto. E se permettete, lasciate che vi indichi anche i primissimi versetti. Vi ho indicato alcuni versetti del capitolo 5 della lettera ai Romani. Lasciate che vi indichi i primissimi versetti del primo capitolo della lettera ai Romani, dove c'è il biglietto di autopresentazione, il biglietto da visita di Paolo di Tarso. Lì ritroverete in modo autobiografico, detto in modo autobiografico, la eco, l'effetto, la conseguenza madornale, epocale di questo grande annuncio. Paolo si dichiara, notate queste parole, nei primissimi versetti del primo capitolo della lettera ai Romani, Paolo si dichiara lo schiavo di Cristo Gesù. Cioè, a quei tempi si sapeva bene che cosa voleva dire schiavo. Si dichiara venduto a questa causa. Venduto alla causa del Vangelo. Se si tratta di questo, si può ben capire che uno abbia capito che per una cosa del genere vale la pena di giocarsi la vita. Venduto alla causa di Gesù. Permettetemi di ricordarvi anche questo testo. Dateci un'occhiata, visto che non abbiamo potuto, il tempo è quello che è, non potremo forse sempre fermarci su tutto, ma che almeno non ci sfugga la chiave di lettura, è l'essenziale, perché è così che va letto Atti 2, alla luce di quello che abbiamo detto, ed è alla luce di quello che abbiamo detto che si può capire l'autopresentazione di Paolo in quei primi versetti del primo capitolo. Ho preso un sacco di tempo, stasera, domani speriamo di avere un po' di tempo per chiacchierare un po' di più su quello che abbiamo detto oggi e su quello che diremo domani. Intanto, arrivederci.